Bentrovati e come sempre benvenuti a Maracanà, Maracanà, Marco Piccari in studio con Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti, ciao a Giorgio, ciao ad Andrea Regia e ciao a...
Daniele Garbo qui in studio con noi. Ciao Daniele, ciao Daniele, ben trovato Daniele, come sempre. Poi mi dicono che è pronto anche il collegamento. Salutiamo naturalmente anche tutti coloro che sono collegati con noi attraverso l'app, ma anche attraverso le TV in questo momento. Un buon pomeriggio in particolare va agli amici di Teleuniverso nel canale 12 del Digitale Terrestre nel Lazio, in Abruzzo e in Molise. Tra l'altro vi devo dire questa sera anche, vi ricordo l'appuntamento con Bordo Campo a partire dalle ore 20. Allora, pronto il collegamento con Francesco Repice. Ciao Francesco, ben trovato.
Buon pomeriggio, ciao Francesco. Buon pomeriggio a voi, auguri, buone feste. Marco.
Grazie Francesco.
Anche a te Francesco.
Grazie. E con noi c'è anche mister Alessandro Cucciari. Ciao mister, buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao Alessandro.
Marco, ciao a tutti e auguri.
Anche a te, grazie caro Alessandro.
Allora, grazie. Chiudiamo veramente questo anno con bellissime presenze. Allora, io vorrei fare un giro con tutti voi qui in studio, Stefano Impallomeni con Daniele Garbo e appunto collegato Repice e Cucciari. Vorrei fare un po' un giro sulle romane. Mi consentite questo giro veloce? Partirei dalla Lazio che ha affrontato l'Atalanta, Stefano, con un primo tempo travolgente. Bisogna dire che ha dato veramente un gran bel segnale il primo tempo. Ti chiedo se questa è una squadra, faccio la domanda secca, che può rimanere lì in alta quota, cioè può giocarsi la chance Champions, sì, oppure ha bisogno di qualcosa adesso nel mercato? Perché così
due pezzi in più e può arrivare fino in fondo, altrimenti diventa difficile, cioè tu puoi supplire, vedi, ti mancava Pedro, ti mancava Noslin, ti mancava Vesino. Patrick, Lazzari, Vesino, insomma tanta roba. E una partita magari l'orgoglio, la forza, anche la curiosità di misurare una squadra già finita, perché l'Atalanta è un prodotto finito, la Lazio è qualcosa di nuovo, di stupefacente. Io pensavo che potesse fare bene, ma non fino a questo punto, devo essere sincero. Bravo Baroni, bravi anche tutti quanti che hanno scelto giocatori funzionali, come si dice adesso, e c'ha questa forza, questa strapotenza. Non ha paura di niente la Lazio, ragazzi. È un qualcosa di magnetico, cioè i giocatori si contagiano, c'è un contagio positivo, delle bacere a Rio diventa un fattore, c'ha una, anche se non brilla, copre la zona al posto di Sachsen che è discontinuo, cioè si può permettere anche la discontinuità di Sachsen, la non partita di Ciauna, il passaggio a vuoto in fase difensiva di Tavares. È una squadra impressionante, perché non è che tu dici giocano bene tutti, no, non è così. A volte non giocano, no Marco, anche alcuni sono sottotono, sì, sì. Però tu dici, ma c'è una squadra.
Il coinvolgimento quindi, un po' di tutti che,
esatto,
che
Tavares,
salta all'occhio.
Che si incazza,
sì.
Che esce, scusate, esce fuori dal campo, tira la bottiglietta, ma non la prende mai in fase difensiva, è un problema. Lui ne riesce a nascondere in questo momento anche sta cosa, che non è una piccola cosa, ragazzi.
È vero,
fase difensiva è nullo.
Nullo, in questo momento hai ragione. Nullo. Garbo, aggiungo.
Guarda, il primo tempo della Lazio è stato impressionante per intensità, perché ha asfissiato l'Atalanta. Credo che l'Atalanta non si sia mai trovata in difficoltà, forse con l'Inter, con cui ha preso una bella...
Gli ha tolto delle certezze, soprattutto in mezzo al campo.
Sì, l'Atalanta non ha quasi mai...
Costringendo De Ron e Ederson andando indietro, non
esatto,
avanti.
Esatto, non ha quasi mai superato la metà campo. Cioè, è impressionante, l'Atalanta così in difficoltà raramente l'avevo vista quest'anno. Forse con l'Inter, ripeto, quando prese quella scuffia a San Siro. Però il secondo tempo...
Ma può
poi
rimanere in alta quota la Lazio?
Secondo me sì, perché come ha detto giustamente Stefano, se fa qualcosa sul mercato è una squadra solida, ha un buon impianto di gioco, l'allenatore ha in pugno lo spogliatoio, i giocatori lo seguono, si vede chiaramente, gioca bene a calcio, quindi secondo me la Lazio può lottare per un posto in Champions League. Poi vedremo, ovviamente ci sono altre squadre che sono attrezzate in teoria in partenza più della Lazio, mi riferisco soprattutto alla Juventus evidentemente, però questa Lazio secondo me può dire la sua.
Allora, vado da Repice, però vi leggo subito al volo questo perché me la girano dalla redazione, e quindi inizia l'era di Sergio Contensao al Milan e col comunicato con la firma fino al 2026, quindi fino al 30 giugno 2026. Il Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Sergio Contensao fino al 30 giugno del 2026. E quindi un caloroso benvenuto al tecnico, al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni. Repice.
questa è una roba pazzesca.
No, no, poi commentatela, ragazzi.
Poi perché... la commentiamo. Guarda, ti sì. dico, allora, per me Inter-Atalanta, Udinese-Napoli, Lazio-Atalanta, è più Udinese-Napoli il più bel secondo tempo che ho potuto raccontare, Inter-Atalanta il più bel primo tempo, Lazio-Atalanta il più bel primo tempo assieme a Inter-Atalanta. Per me la Lazio deve rimanere lì, ha tutte le possibilità di farlo, io non parlerei solo di Champions sinceramente, ma
e di che altro?
Sono pochi punti che ragazzi, sono pochi punti lì, sono pochi punti lì davanti. Io sono convinto che adesso le coppe, la Champions in particolar modo, comincerà a togliere qualcosina all'Inter e all'Atalanta, per cui io credo che la Lazio debba assolutamente, proprio in virtù del mercato di gennaio, anche approfittando del mercato di gennaio, puntare al bersaglio grosso, perché può veramente farlo quest'anno, può veramente farlo, per come la vedo io. È chiaro che c'è il Napoli di mezzo, non ci metto la Juventus.
Se mi sembra strategia, caro Pippo.
Sì, pure a me mi sembra una strategia questa, però.
Vecchio Francesco, io conosco a me.
Non ci metto la Juventus perché l'ho detto dall'inizio che per me non era la scudetto. Cioè, il grande equivoco è stato quello: convincere il mondo che questa squadra potesse lottare per vincere lo scudetto. Organico alla mano, proprio impossibile.
Quindi tu dici questo... deve puntare a rimanere lassù in alto anche al bersaglio grosso con il mercato di gennaio, che può insomma aiutare la squadra.
Perché
okay.
se mancano 4 partite alla fine del campionato e siamo così, che fai? Non ci provi?
Ah sì sì.
Voglio dire.
Quindi poi, tu altro che alta quota, tu la metti proprio in orbita. Io l'ho messo in alta quota, tu la metti in orbita.
No, la metto in orbita perché ho visto dei centrocampisti che mi rubano l'occhio. Per me Rovella...
Tu, Francesco, il 6 gennaio sarai libero, potrai disporre della tua voce per noi o no?
No, perché sono a pescare il 6 gennaio. Sono a mare.
Ma il mare non prende il telefonino, no? Dopo il 5
vabbè,
gennaio.
Ma mentre pesco non mi potete...
Vabbè, non ti preoccupare, non ti scocceremo. Cucciari, e poi dopo commentiamo anche questa notizia, voglio fare un giro sulla Roma. Ale...
Questa cosa della pesca mi è piaciuta tanto.
Sì, come di non mi rompe. Vabbè,
è un fedele?
Chi?
Il mister è un fedele, un pescatore, dico?
Sì, un pescatore, pure lui, sì.
Portato, ma tu non lo sai la notizia, Francesco? L'ha portato Tuchel
in barca.
Gli ha sfidato un sacco, non so, ma lui dice una cifra modica. Ma
rideva sulla barca Cucciari con Tuchel vicino, ha mandato una foto che rideva.
Gli ha fatto fare il giro, che l'ha girava. Portato anche in Corsica, capito? Anzi, no, ha portato alla spiaggia rosa e ha detto, questa è la Corsica. E Tuchel,
grande
e Tuchel, mister. Hai visto? C'è cascato.
Misterone. Allora.
Bella la Corsica. Gli ha fatto fare 30.000.
Lasciamo perdere il mare, parliamo
di calcio. Vai.
Allora, parto dalla Lazio. Allora, la Lazio, intanto, non avendo secondo me delle prime donne, ha fatto veramente l'organizzazione, e qui si vede tutta l'organizzazione di un allenatore che è uscito, come ho sempre detto, troppo tardi. Un bravissimo allenatore che ha sempre fatto bene ovunque sia stato. Questa è la sua prima chance in una grande squadra. E se la sta giocando alla stragrande. La Lazio sta meritando la posizione che ha, probabilmente è un po' corta di giocatori visti anche gli infortuni o comunque gli assenti. Mm-hmm. E sono d'accordo con Rebice nel dire che, o non so adesso chi l'ha detto, Rebice o forse l'ha detto Garbo, che è la prima volta che io vedo una Lazio in difficoltà, la prima volta che la vedo in seria difficoltà. Cioè, il primo tempo credo che non avesse nessun tipo di idea di come poter perforare, diciamo, la squadra laziale, anzi l'ha subita, c'è stata una pressione a tutto campo. Mi è piaciuta veramente tanto quella partita. È chiaro che poi
nel secondo è uscita l'Atalanta,
90 minuti, chiaramente qualcosa paghi a livello fisico.
Ma perché l'Atalanta c'ha i giocatori quest'anno, ragazzi. C'hai i cambi che c'ha i giocatori tecnici che ti risolvono la partita. Come ha detto Stefano, questo... mi ripeti quella cosa che mi hai detto prima e mi è piaciuta nella pausa?
L'Atalanta secondo me ha preso una consapevolezza nuova, cioè una convinzione nuova, cioè, quella di risolvere oltre il gioco, che
oltre lo spartito, oltre
il collettivo. Ci sono le giocatori, ormai Gasperini sa, adesso entra Zaniolo, si inventa. C'è una giocata che ha prodotto il
lo spartito, sì, vero, c'è, avuto... però si può andare oltre, esatto. È questo.
De Catalera che si inventa quel gol, cioè anche sì, sì, sì. Raramente vedevamo un Atalanta che risolveva in questa maniera, se non con la trama, attraverso questo gioco, anche ai tempi di Gomez, Ilicic,
c'era la necessità di avere sempre quel tipo di gioco.
Esatto, quell'intensità, esatto, quei giri.
Invece adesso
quando cala, una palla sporca, la giocata, sì, Lukman sì, la mette a Brescianini, De Catalera che fa...
Il secondo tempo non è calata, eh?
No, quello no, però...
L'altra sera, il secondo tempo è...
Sì, vabbè, la Lazio
ha rischiato di perdere uno, il prendere il gol in contropiede, perché lì non so come hanno fatto
due
via...
Due volte.
Basciro a lisciare quei due palloni, però... quel pallone, però... caspita, l'Atalanta gli è...
No, è forte.
Iniziò il secondo tempo, sembrava un'altra squadra.
È vero, verissimo. Mister, stavi concludendo, che poi voglio passare un attimo... Vai.
Tornando al discorso Lazio, può ambire al discorso Champions? Assolutamente sì, perché comunque i numeri dicono quello. La Lazio ha vinto tantissime partite, ne ha pareggiate pochissime, è una squadra che vince tanto. E quindi, quando, cioè, guardatevi la classifica, guardatevi... vittorie sconfitte da parte delle prime, e vedete che la differenza con Milan, Roma o tutte quelle che seguono è quella, prendono pochissimi gol, e quindi è una squadra che può ambire tranquillamente al discorso scudetto. Per quanto, faccio solo un piccolo inciso sulla Juventus, guardate che la Juventus, il problema della Juventus, se non erro, ha zero sconfitte. Il problema della Juventus è che ha vinto solo 7 volte e ha pareggiato 11 volte.
Sì,
quando vuoi mantenere il passo delle prime, che stanno 12 a 13 vittorie, a loro mancano quella. Tramutare quelle...
Mister X, dobbiamo dire.
Solo mister, sì, il problema è che da un po' di giornata a questa parte sta prendendo una marea di gol.
Sì, nelle ultime tre in casa, tre volte 2-2.
Ha pareggiato con squadre, guardatevi gli ultimi pareggi, 2-2 ieri, 2-2 col Bologna in casa, sì. Ha pareggiato 1-1 a Lecce. Cioè, diciamo, partite che obiettivamente ti aspetti, insomma, che una squadra come la Juve le debba portare.
2-2 col Venezia. 2-2
col Venezia. Le ultime tre partite in casa sono finite sempre 2-2.
Esatto.
Quindi è venuto meno anche quel concetto di solidità che aveva caratterizzato un po'. Allora,
hanno convinto Thiago Motta che deve fare un accento. Non è così. Purtroppo, sai, avere un centravanti come Zirkzee, sebbene molti pensino che bisogna giocare senza una punta di riferimento, ma avere un centrale come Zirkzee aiuta a giocare bene al pallone e ti aiuta a fare un determinato tipo di calcio. Quando non c'hai un centravanti così, non me ne voglia Vlahovic, ma che dal punto di vista tecnico è molto molto migliorabile, e poi è difficile giocare in quel modo, come vorrebbe giocare Thiago Motta. Perdi equilibrio, poi prendi gol.
Assolutamente, è un bel problema anche questo. Sentite, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore, così facciamo un giro anche sulla Roma, e poi vi voglio far commentare questa cosa di Sergio Conceição. Marco, buongiorno. Per la Lazio c'è bisogno di mercato, specialmente a centrocampo. Con la Roma rischia nel derby, quindi è una Roma che arriva a questo derby, secondo il nostro amico Stefano. Come arriva?
Chi?
Come arriva la Roma? Io abbiamo fatto il titolo Roma con la maschera.
Io il 6 gennaio tanto lo chiamo, no?
Chiama Ribic in barca.
Come ci arriva?
Prestazione di ieri, ti ha convinto, non ti ha convinto?
Sì ancora? E no, due squadre in grande difficoltà, Milan e Roma. Cioè, non mi fiderei tanto della prestazione di ieri, se non che mi è piaciuto, insomma, che alla fine...
Però cominciano a essere un po' tante le prestazioni, Stefano, quando è arrivato Claudio.
Sì, no, esatto.
Comincia a essere
quello
un pochino tante.
Infatti stavo concludendo.
Cioè, il secondo tempo
L'ha sbloccata un pochino, L'ha sbloccata un pochino. Però ho visto degli obbrobri il primo tempo, questi 4 contro 2, questi 4 contro 3 con Hummels a campo aperto... Claudio, Sir Claudio lì, secondo me sta avvenendo una cosa, mamma mia. No?
Ma secondo me anche quella è una strategia, sai, secondo me lui
sì, è una strategia che però è meglio evitare nel derby.
Sì, meglio, sarebbe, sì, sarebbe il caso di evitare. Lui sta provando a vincere le partite. Lui sta provando a vincere le partite.
Sì, ho capito, però io questa cosa non la farei tanto nel derby.
No, ma io allora magari non la fa nel derby, magari la fa. Attenzione, questo è un allenatore che ha tenuto fuori da un derby Totti e De Rossi.
No, per carità.
Alla fine del primo tempo,
per cui lui, secondo me lui ha capito che deve rischiare qualcosina per sbloccare mentalmente questa squadra, poi si rimette nel suo equilibrio. Però deve fare qualcosa che cambi la stagione, che dia la svolta a questa stagione terribile della Roma. Per cui magari anche a costo, ripeto, di rischiare qualcosa, di rischiare l'osso del collo.
No, no, no.
Però ci deve provare. Cioè, no, ci deve provare.
È una Roma in netto miglioramento, Francesco. È una Roma in netto miglioramento, ma fermiamoci qua, punto.
Sì,
20 punti
sì,
dopo 18 giornate, di che cosa stiamo parlando?
Sì,
di che cosa stiamo parlando? Perché 20 punti dopo 18 giornate. Ma no, perché noi dobbiamo trovare equilibrio. Ieri Dybala finalmente fa una partita gigantesca.
Non solo per il gol, non solo per il gol.
Ma hai fatto 1-1. Cioè, noi dobbiamo darci una regolata. Hai fatto 1-1 contro una squadra che era quasi morta, era sepolta dalla contestazione, da un allenatore esonerato 6 ore prima.
Sì,
e allora noi saltiamo sempre le cose, saltiamo sempre.
No, no,
calma,
no, no, no,
hai fatto 20 punti dopo 18 giornate e io devo ancora qui a dire bella Roma, grande Roma. No, io non lo dirò finché non vedrò 4 vittorie consecutive. 4
sì,
domini assoluti.
Grande,
no, e allora, chi se ne frega? Allora, però scusami, ma la Roma è decima in classifica a 20 punti, oh. Ma che mi state raccontando?
Ma infatti non è né bella né grande, è ancora.
E allora, ma di cosa parliamo? Ma io mi devo accontentare che ho fatto una grande partita
Roma
a Milano.
Con il Milan. Con una squadra, di un mese e mezzo.
Dai, su.
Dai, replici la replica, vai.
Hai speso 100 milioni e ti ritrovi 20 punti dopo 18 giornate. E io devo dire grande Roma a Milano. Ma io non lo dirò mai.
Ma che grande Roma? Ma nessuno dice questo.
Sì,
sto dicendo che.
Tutti lo dicono.
No, io secondo me sbagliano. Io dico che bisogna fare un paragone con la Roma di un mesetto fa.
E quanti punti ha fatto? Mesetto fa,
che era una roba terrificante.
Hai vinto 2 partite, ne hai perse 3, ne hai pareggiata una, oh.
Che una. Sì, sì, no, 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 no,
dobbiamo dire miglioramenti.
Parliamo dei miglioramenti.
Vai,
io ho visto dei miglioramenti netti rispetto a quelle cose che vedevo
anch'io, prima. Però non mi accontento.
No, ma certo che no. Ma che
io
non
da una squadra che ha Dybala, Paredes, Hummels, Kone, Dobic. Cioè 3-4 nazionali, ma aspetto che faccia 5 vittorie consecutive.
Allora, ti fermo.
Che se riesci a vedere
mai. Se no non ce la facciamo. Rebice, vai tu e poi sento anche Cucciari e Garbo.
No, rapidamente, per me c'è stato un miglioramento chiaro, netto rispetto alle passate edizioni, specie quelle della gestione Juric, dove c'erano dei controsensi terribili, non si capiva che squadra ci fosse in campo, non si capiva come giocava, non si capiva nulla. Adesso invece si capisce qualcosina di più, ci si prende dei rischi, la Roma prende dei rischi che prima non avrebbe mai potuto prendere, che avrebbe perso matematicamente la partita, e adesso sembra una squadra che può dare qualcosa. Prima non dava questa impressione, prima dava l'impressione di essere una squadra allo sbando. Non solo, posso dire che Claudio Ranieri ha messo delle cose molto in chiaro,
ma su questo non ci sono dubbi.
Anche ieri sera noi abbiamo una risultante di quella partita che è bella, nitida, chiara davanti a noi rispetto al mercato, a quelli che vanno e quelli che restano. Anche questo è stato merito suo.
Cui... su questo non ci sono dubbi, Francesco, però io non mi appiattisco alla narrazione di dire vabbè, sta migliorando. Io mi ricordo che sono stati spesi 100 milioni quest'estate e che le aspettative non erano alte, di più. Si parlava di Champions League. Questo si diceva all'inizio, e tutti erano convinti che questa squadra potesse fare meglio di quella dello scorso anno.
È successa tutta una serie di cose.
Dopo 18 partite di campionato dobbiamo dire va bene, stanno migliorando le cose. Certamente Ranieri sta facendo bene, molto bene. Però ragazzi, diamoci una calmata.
Allora,
la Roma c'ha 20 punti in classifica,
Mister Cucciani.
Allora, che la Roma abbia avuto dei problemi, questo è sotto gli occhi di tutti, se no non saremmo arrivati al terzo allenatore. Che la Roma sia altalenante lo ha dimostrato anche con il grande Ranieri, che prima di mettere a posto le cose ci vuole tempo. Vuoi non vuoi, ogni tanto dà dei cenni di ripresa, poi vedi Como e poi dopo la ripresa di ieri. Quanti sono i meriti della Roma e quanti i meriti del Milan? Adesso analizziamo la partita di ieri. Io credo che se c'era una squadra che dovesse vincere, forse questa era la Roma, per quello che ha espresso. A me è piaciuta molto nelle giocate, come è arrivata, diciamo, alle soluzioni offensive, perché comunque sono state delle trame di gioco importanti. È chiaro che per vincere le partite si è esposta troppo, quindi quando Stefano parla di obbrobio sono d'accordo, perché ho visto gli errori tecnici e tattici grossolani. Però la partita di ieri mi ha soddisfatto, pensando che comunque era una partita tra due squadre in difficoltà di classifica. Sono d'accordo con Stefano che una Roma che comunque ha 20 punti
non possiamo essere contenti, però oggi è il terzo allenatore che arriva, quindi è evidente che ci siano stati dei problemi grossi, no? Adesso non stiamo qui ad analizzare.
Sì, 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 sì. Però tu hai visto dei miglioramenti nelle giocate, nelle costruzioni.
Sviluppo offensivo, sia nel palo che ha preso Dobic che nel gol che ha fatto Dybala. Ho visto comunque delle verticalizzazioni, una sponda, 1-2, ho visto le conclusioni degne di vedere un bel calcio in Serie A. Quindi questo mi è piaciuto. Poi è chiaro che ho visto anche delle cose che mi hanno veramente lasciato di stucco, perché la Roma ha offerto, se dall'altra parte ci fosse stata un po' più di capacità, probabilmente avrebbe preso 2 o 3 gol in contropiede, questo senza dubbio.
Garbo,
ma io resto convinto che se la Roma non avesse esonerato De Rossi ora avrebbe almeno 25-26 punti.
Anch'io penso la stessa cosa,
quindi staremo a parlare di un'altra cosa. Detto questo, il buco nero della gestione Juric è stato rimediato fortunatamente dal buon senso di Claudio Ranieri, che ha restituito dignità e ha restituito un'identità di squadra che prima non esisteva. Ora il traguardo qual è? Il traguardo è ovviamente una salvezza, possiamo dire, tranquilla. Io credo che la raggiungerà tranquillamente, senza problemi. Non credo possa aspirare a un posto in Europa, ecco, occhio croce questa squadra.
Va bene, staremo un po' a vedere.
No, Francesco, prego. No, scusa, per concludere un po', io sono d'accordo con quello che ha detto Francesco, poi mi sono un po' accalorato perché... Voglio dire, 20 punti dopo 18 giornate, io nemmeno non ci dormo. Cioè, voglio dire,
perché tu sei tifoso.
No, non sono tifoso. Cioè, è una cosa che mi fa impazzire questa cosa. Però ti dico che la gestione Ranieri, che io condivido e sposo in pieno, perché ti ricordi quando parlavamo chi potrebbe prendere? Io
dico, Ranieri,
no, noi siamo stati tra i primi a dire Ranieri, no? Poi tutti, ma che figure, Ranieri, non l'hanno più. E Ranieri è quello, diciamo, che insomma è stata la scelta più logica. Però sai che cosa proprio mi accorgo, Francesco, per chiudere un po' il cerchio? Che sta squadra, da quando ha cominciato il campionato, ha cambiato, come ha detto giustamente Alessandro, 3 allenatori, ma io mi accorgo che 7 partite di campionato ha fatto 6 punti. Juric ha fatto 10 punti in 7 partite. Cioè la media è quella. La media è quella da 6 mesi.
Dice, è cambiato poco da questo momento.
Io ti dico, allora... Sì, sì. 7 partite di campionato, 6 punti.
Però le prime due Ranieri ha affrontato Napoli e Atalanta,
perse quarta, e le prime due Juric ce l'ha vinte. Che roba che a me mi viene, se me nomini allenatore, allora io sono d'accordo con te. Se fosse rimasto De Rossi, secondo me non lo possiamo sapere, perché consiglio di fare un
giochino. Avuto qualche punto secondo
me
più,
sì,
secondo, voi,
secondo me sì. Però se tu fai la media, sono 3 allenatori che hanno la stessa media punti, più o meno.
Vediamo,
sì, però questo derby. Squadre che incontri,
appunto.
Sì, vediamo il derby. Francesco, ti sto per salutare, però ti voglio chiedere una cosa. Ti faccio commentare la notizia dell'arrivo di Fonseca. Qual è il tuo pensiero proprio?
Ma è una roba che, sinceramente, cioè, è andato in panchina da esonerato senza saperlo.
Come?
È una roba, cioè, una roba, poi fargli fare la conferenza stampa. Ma perché? Sì,
sì. Ma è quella
roba lì dei 6 mesi. Che praticamente da luglio a oggi, mi pare, da giugno sono 6 mesi che consentono al Milan di pagargli solo un altro anno di contratto e non fino al 2027. Cioè ballano 5 milioni, ragazzi,
sì,
non
sì.
È una cosina da poco,
sì.
Anche questa mi sembra una roba così. Prima di salutarvi voglio augurarvi buon anno.
Grazie Francesco.
Voglio augurarmi di non dover mai più raccontare partite come Inter-Juventus di quest'anno.
Ma poi posso aggiungere una cosa io?
Mamma mia.
Perché non ti sei divertito, Francesco?
Io ho detto, no, guarda, veramente mi veniva da piangere.
Perché te è vero, te dici che l'errore è dietro le 4-4 di infastidisco.
Io capisco pure l'errore, ma no, il palla fai tu. La fai tu è un'altra cosa, cioè,
grande
e poi che spettacolo, che uno spettacolo che ci riconcilia con il campo. Ma te, cioè, io
posso interrompervi a proposito di spettacolo. Vi ricordo che il 27 gennaio al Teatro Ghione dottor Repice.
Ah, grazie,
dottor Repice.
Bravo, ma non ci
invitiamo, non possiamo mancare.
Repice non ci ha invitato, io questa me la segno.
Dobbiamo pagare il biglietto. Vabbè, paghi il biglietto, ci vai.
No, se paghi il biglietto, ma chi è? Ne vedi due.
No, puoi ribadire l'appuntamento, Francesco. Approfittiamo, dai.
Gennaio, Teatro Ghione, ore 21, La voce degli eroi. Parleremo di radio, parleremo di grandi colleghi che hanno scandito con i loro racconti la nostra esistenza, racconti sportivi e
noti. E chi ci sei tu?
Perché sarò io sul palco.
One man show.
One man show.
Io vengo, ci sarò. farò di tutto per
essere.
Un abbraccio a Francesco Repice. Ciao, buon anno, Francesco, ciao, grazie.
Buon anno.
Mister Cucciari, ti facciamo gli auguri anche a te, sperando di vedere presto, di vederti presto qui da noi.
Ti aspettiamo,
vuoi.
Ale.
So che non siamo, siamo lontani da casa tua, insomma, quindi puoi fare pure una scappata ogni tanto.
Va bene.
Tanti auguri, ciao, mister, un abbraccio, tanti auguri. Break e poi ritorniamo ancora sul Milan.